File 11, pagina 57. 9. Dora Klein. Nota: Dora Klein è di origine polacca, nata a Lodz il 25 gennaio 1913. Nel 1932 venne in Italia per studiare medicina. Laureatasi nel 1936 a Bologna, abitò a Parma, dove nel dicembre del 1943 venne arrestata in quanto ebrea e internata al castello di Montechiarugolo, mandata successivamente al campo di smistamento di Fossoli. Il 14 aprile 1944 viene deportata ad Auschwitz. Fine della nota. L'aria di Fossoli sapeva di muffa. Il castello prigione di Montechiarugolo, Monticelli Terme, può essere considerato come la prima tappa della mia odissea attraverso l'universo dei lager nazisti. La maggioranza delle donne rinchiuse nel castello era costituita da ebrei jugoslave fuggite sotto l'incalzare dell'esercito tedesco. Era il dicembre del 1943 ed eravamo tutte consapevoli che solo la reciproca comprensione avrebbe reso più sopportabile la prigionia. Su una sola questione era invece sorto uno screzio tra di noi: la fede religiosa. Alcune, convertitesi al cattolicesimo, volevano chiamare un prete per far celebrare la messa la domenica. Sorse subito una disputa e la maggioranza decise che era inopportuno un tale sfoggio di fede religiosa in un luogo e in un momento come quello che stavamo passando. Tema 1. Al castello di Montechiarugolo un giorno ricevetti la visita poco gradita di un funzionario del consolato polacco. Si era scomodato fino al castello con il nobile scopo di ritirarmi il passaporto polacco. A chi avesse soggiornato per più di 5 anni all'estero, il governo polacco lo privava della cittadinanza. In cambio mi era stato consegnato il passaporto Nansen, che prendeva il nome del navigatore norvegese, suppongo il primo senza patria nel mondo civile. Tema 2. Nota: Nansen. Dora Klein fu in altre parole qualificata come apolide, cioè senza cittadinanza. Subito dopo la Prima Guerra Mondiale, la Società delle Nazioni offrì un passaporto per favorire la fuga di 320.000 armeni dal genocidio turco. Il documento prese il nome di Nansen, il grande esploratore artico norvegese, che si costruì una seconda carriera come amico dei senza amici. Fine della nota. Mentre mi trovavo a Montechiarugolo, era sorta in Italia del Nord la Repubblica Sociale Italiana di Salò, o Repubblichina, come sarebbe stata spregiativamente chiamata. Nota: la notte tra il 24 e il 25 luglio 1943 Mussolini venne destituito dal Gran Consiglio del Fascismo. Capo del governo fu nominato Pietro Badoglio. Dopo l'abbandono della guerra da parte dell'Italia l'8 settembre, il 12 settembre i tedeschi liberarono Mussolini dalla prigionia di Campo Imperatore sul Gran Sasso. Pochi giorni dopo Mussolini annunciò la costituzione della Repubblica Sociale Italiana, RSI, e la fondazione del nuovo partito fascista repubblicano. La capitale fu stabilita a Salò, sul lago di Garda. La Neorepubblica si proponeva di combattere contro gli artefici del 25 luglio e di continuare la guerra accanto ai tedeschi. Fine della nota. Verso la fine di febbraio ci fu annunciato che ci saremmo ricongiunti con i familiari. Fummo quindi trasferiti al campo di Fossoli. Nota: Fossoli di Carpi fu uno tra i più importanti campi italiani di smistamento verso i lager nazisti, predisposto ad accogliere i prigionieri di guerra. Nel dicembre 1943 fu ingrandito ed adibito al transito per ebrei, partigiani, detenuti politici e lavoratori coatti per la Germania. Nell'estate del 1944 furono fucilati 69 ebrei. Dal febbraio all'estate del 1944 partirono 6 convogli di ebrei. Ogni convoglio contava 700 deportati circa. Fine della nota. Appena giunti in pullman davanti ai reticolati, rimanemmo sgomente di fronte al paesaggio che si apriva ai nostri occhi. Il campo si estendeva su un vasto spiazzo di terra brulla, a tratti fangosa, delimitato da un alto recinto di filo spinato. L'aria di Fossoli sapeva di muffa. Le baracche erano disposte concentricamente, a breve distanza le une dalle altre. All'interno erano percorse da un corridoio, ai lati del quale si aprivano delle piccole nicchie, le nostre stanze. In questi abitacoli suddivisi da pareti sottilissime venivano sistemate le famiglie. Due assi di legno unite da una orizzontale più larga costituivano il nostro letto. Un sacco pieno di paglia era il nostro materasso. Le famiglie, composte da più di due persone, ricevevano a richiesta un pagliericcio in più. Qualche rudimentale mobile o sgabello serviva per posare le scodelle della minestra. La direzione del campo era italo-tedesca. I tedeschi la facevano da padroni, indossavano sempre le divise, mentre gli italiani rimanevano in abiti borghesi, agivano con discrezione, come volessero guadagnare la nostra fiducia. Verso i primi di aprile ci comunicarono di tenerci pronti per il viaggio. «Preparate le valigie», ci dissero, «che tra breve sarà dato l'ordine di portarvi davanti alla stazione, verrete trasferiti altrove». Come tutto sembrava semplice, chiaro e neppure tanto minaccioso, ma per l'Hauptsturmführer, capitano SS del campo, l'ingiunzione non pareva sufficientemente esplicita. Per completare l'opera aveva sguinzagliato alcuni suoi scagnozzi con il compito di persuaderci a portare con noi tutto quanto possedevamo, denaro e gioielli compresi, ed erano così convincenti quando ci assicuravano che ci sarebbero stati utili nella nuova destinazione. Più tardi capimmo il perché di tanta insistenza. Ad Auschwitz ci avrebbero depredati di ogni nostro avere. Mandati alla stazione fummo stippati nei carri merci, sprangati all'esterno e poi subito via per destinazione ignota. Non so in quante città o frazioni ci siamo fermati. All'ingresso di Auschwitz depositammo le valigie. Molti nostri compagni, la maggior parte, scomparvero all'orizzonte prima di oltrepassare i cancelli del lager. A noi, che solo più tardi sapemmo essere minoranza privilegiata, ci privarono dei nostri vestiti e nude ci avviarono alla Waschraum, alle docce. Le finestre erano rotte e attraverso le fessure di legno sibilava il freddo vento polacco. Sotto l'incalzare degli ordini tedeschi ci attendeva la rasatura di tutti i peli del corpo. Infine ci attendeva la vestizione. Stracci pescati alla rinfusa da un mucchio di laceri e sporchi vestiti costituivano il nostro nuovo abbigliamento. Tutto si svolgeva sotto gli occhi delle SS, che si aggiravano indifferenti e sprezzanti in mezzo ai nostri corpi nudi. Per concludere il rito di iniziazione ci attendeva il veleno in coda. Il tatuaggio del numero sull'avambraccio sinistro, eseguito con rapidità e perizia da altre prigioniere? Sebbene il fatto non procurasse grande sofferenza, quell'iniezione di inchiostro di china che scorreva veloce sotto l'epidermide ebbe su di noi un effetto dirompente. Molte si divincolavano e gridavano, altre cadevano per terra svenute. Nel frattempo, quasi presagendo nell'utilità, io avevo sempre tenuto stretta nel pugno la copia della mia laurea in medicina. Appena sistemate nelle baracche, tempestammo di domande le detenute, che si trovavano già da tempo nel campo. Mi resi rapidamente conto di aver molta fortuna. Innanzitutto non ero arrivata ad Auschwitz con dei familiari. In secondo luogo parlavo il polacco e il tedesco, e ciò costituiva un enorme vantaggio rispetto alle mie compagne. Chiesi subito dove erano finiti gli altri deportati dai quali ci avevano diviso all'arrivo. Fui informata dal severo divieto della SS di parlare di queste cose ed appresi l'atroce verità. «Sì, vedrete presto i vostri uomini», sibilavano con crudeltà le veterane del lager, «li vedrete salire al cielo in una nuvola nera». Tema 3. Una uggiosa mattina chiamarono il mio numero, 76814. Mi chiesero il mestiere che facevo e io mostrai il mio certificato di laurea. Il documento produsse una certa impressione tra la SS, l'Università di Bologna, nota in tutto il mondo, e la dicitura «laureata in medicina e chirurgia» fecero il resto. Dopo circa un'ora mi mandarono a Budi, un sottocampo lì vicino. In polacco Budi vuol dire canile e le condizioni di vita non erano dissimili. 400 donne circa, in maggioranza russe, poi polacche e qualche tedesca. I soliti letti a castello attaccati alle pareti e in mezzo un corridoio con qualche sedia. All'alba, dopo il Zell-Appell, la conta, scrupolosa e attenta, i commandos raggiungono il territorio dei dintorni per bonificarlo, tagliare gli alberi, interrare le zone paludose. Verso sera rientrano nel lager, accompagnati dalle SS con i loro spaventosi cani lupo. Intorno al campo si estendeva un terreno brullo, spruzzato qua e là da qualche ciuffo d'erba. L'ambiente e il clima esprimevano desolazione ed abbandono. Dentro il recinto, a breve distanza dalle baracche, sorgevano due locali. Il più grande fungeva da Revier, l'ospedale del lager, l'altro ospitava le deportate adibite alla sanità e di sera si trasformava in una sorta di laboratorio. Quando arrivai io come medico, vi trovai installata in qualità di infermiera la bionda e vezzosa Ilzel. Ben presto, assieme alle vecchie deportate ebree polacche, si accorse di com'ero sprovveduta ed ignara dei mille sotterfugi per sopravvivere al lager. Solo dopo un doloroso e lungo tirocinio imparai anch'io a difendermi dalle mie stesse compagne, dalle quali non c'era ad aspettarsi alcuna solidarietà. Di Budi ricordo in particolare la confessione che un giorno mi fece un assistente sanitario dell'SS. Arrivò molto turbato e, giunto all'infermeria, si lasciò cadere pesantemente sulla sedia, invitandomi a sedere. In questo modo contravveniva alle disposizioni del lager, che in presenza di una SS esigevano che le Elfering prigioniere, specialmente se ebree, stessero rigidamente sull'attenti. Inquieto si confidò: «Ieri notte ero ubriaco, fradicio. Ieri notte è toccato a me scortarli ed erano tanti. Lei sa naturalmente in quale luogo li ho scortati? No, non sarò mai più in grado di sopportarlo. Mai più, mai più. Avrei voluto scagliare contro di lui i peggiori insulti e gridargli in faccia quello che si meritava. cercava una soluzione da una potenziale vittima che un domani avrebbe potuto dover condurre alla camera gas. Rimasi chiusa in un mutismo totale, sentivo solo i battiti accelerati del cuore. Durante la mia permanenza a Budi, devo comunque ringraziare il fatto di essere stata impiegata come medico nel lager. Non ce l'avrei fatta a sopravvivere altrimenti. La malaria, endemica in quelle zone, colpiva molte deportate impiegate nel lavoro di bonifica. Io cercavo di aiutarle come potevo, anche perché se la malattia si manifestava con una certa virulenza, ero costretta ad inviarle a Birkenau. Le condizioni di vita di Budi erano comunque preferibili a quelle spaventose di Birkenau. Ciò mi poneva spesso di fronte a decisioni non facili, dal momento che dovevo anche render conto alle SS. Passò l'estate e l'autunno. L'inverno, tanto temuto dai deportati, si presentò rigidissimo. Si può immaginare con quale stato d'animo il 18 gennaio del 1945, dal buio del campo, vedemmo emergere i tedeschi con i cani. Rigorosamente incolonnate, ci fecero oltrepassare i cancelli per affrontare nel gelo la lunga e terribile marcia di evacuazione. Attraversammo città e paesi, senza distinguerli, senza neppure vederli, a piedi oppure in vagoni merci. Il giorno e la notte si alternavano, confondendosi tra di loro, tra fame e sete lancinanti, in mezzo a una Germania desolata e vinta. Arrivammo a Belsen, a notte fonda, era il 25 gennaio, il campo era un inferno. Nota: vicino al villaggio di Bergen, tra Celle ed Amburgo, era stato creato il campo di Belsen. Originariamente era un campo per i prigionieri di guerra, solo più tardi divenne un lager vero e proprio. Nel novembre del 1944 fu intrapresa, sotto l'esperta guida di Josef Kramer, proveniente da Auschwitz, la costruzione di nuove baracche con l'intenzione di accogliere le donne di Auschwitz-Birkenau. I lager avevano altissima mortalità per fame. Alla fine si scatenò una terribile epidemia di tifo petecchiale che fece morire moltissimi deportati. Si calcola che al momento della liberazione i campi, sia il numero 1 che il numero 2, contenessero 55.000 prigionieri. Fine della nota. Migliaia di prigionieri morivano ogni giorno. I cadaveri rimanevano insepolti, accatastati in macabre altissime montagne di morte. Appena giunte a Belsen fummo colte da gravi infezioni intestinali. Quasi tutte avevamo il Durchfall, la diarrea. Eravamo aggredite dai pidocchi e, come era prevedibile, appena cessato il freddo scoppiò una terribile epidemia di tifo esantematico. Mi ammalai e stetti tra la vita e la morte, non so per quanto tempo. Finalmente un giorno le donne, che erano in grado di uscire dal blocco, si misero a gridare: «I tedeschi scappano, scappano!» Il 14 aprile fui recuperata in extremis dall'armata inglese. Ma io, nello stato in cui mi trovavo, non potei assistere al tanto agognato arrivo degli alleati. Anche se capii di essere ormai libera, solo molto più tardi imparai a sentirmi libera veramente. Oggi molti sono liberi, ma troppo spesso dimenticano di esserlo. Credo invece che noi, sopravvissuti al lager, non lo dimenticheremo mai. Percorsi di lettura. Tema 1. La minoranza e la sua appartenenza. I contrasti sorti a Montechiarugolo tra il gruppo di ebrei convertitesi al cattolicesimo e gli altri, siano essi stati fedeli alla religione ebraica che quelli senza una particolare fede, mette in luce l'annosa problematica dell'integrazione delle comunità ebraiche nel tessuto socioculturale della maggioranza. La persecuzione accentua questo problema C'è chi, pur avendo mantenuto un atteggiamento distaccato rispetto alla comunità ebraica, con la discriminazione e la persecuzione finisce per riconoscersi e rivendicare la sua identità. C'è chi, integratosi ormai nella società ospitante, accentua ancor più la sua ripulsa e il suo distacco dalle origini alle quali finisce per attribuire la responsabilità delle sue disgrazie. Il primo caso è ben emblematizzato da Jean Améry, che recupera la sua antica identità ormai smarrita ed incerta. Il secondo caso c'è ben testimoniato dalla drammatica figura di Ettore Ovazza, ebreo fascista della prima ora, e dal diario di Mary Berg, quando descrive nel ghetto di Varsavia la difficile posizione degli ebrei cristianizzati, che disprezzano e sono disprezzati dagli stessi ebrei. Approfondimenti. 1. Quale atteggiamento ebbe la Chiesa nei confronti degli ebrei durante le leggi razziali e nel corso della guerra? 2. Quali comunità ebraiche europee si assimilarono maggiormente nei rispettivi paesi ospitanti? 3. Essere ebrei significa seguire i precetti religiosi della religione ebraica, appartenere a una razza, essere cittadini o aspiranti tali dello Stato di Israele? Tema 2. Uomini senza patria. Il ritiro del passaporto polacco alla Klein è un passaggio importante nel processo di cancellazione che i nazisti attuarono nei confronti degli ebrei. Un uomo senza cittadinanza è un uomo privo di diritti e di tutela. Ricordiamo che la Polonia, dal punto di vista politico, aveva già prima del nazismo introdotto misure antisemite. Più in generale, la questione rimanda alla presenza di forti sentimenti antisemiti nutriti dallo stesso popolo polacco. La fede cattolica, non priva di intransigenza, la presenza di una cospicua e a sua volta tradizionalistica comunità ebraica non aveva favorito il dialogo tra i due gruppi. Il chassidismo e lo yiddish, così ben rappresentati in letteratura da Isaac Bashevis Singer, costituiscono le grandi coordinate sociali e culturali della comunità ebraica polacca, senza dubbio ricca di cultura e tradizioni, ma anche inesorabilmente separata, una separazione spesso subita e non voluta dal resto del paese. Approfondimenti. 1. Quali differenze si possono cogliere tra le comunità ebraiche orientali e quelle appartenenti ai paesi occidentali? 2. Quali differenze sussistono tra l'antisemitismo tedesco e i pogrom scatenati nei paesi dell'Europa orientale? Vedi anche capitolo 2, Zidar 4, tema 3. Cerca il significato delle seguenti parole chiave: apolide, yiddish, chassidismo, ashkenaziti. Indicazioni bibliografiche. U. Kaffatz, L'antisemitismo italiano sotto il fascismo, La Nuova Italia, Firenze, 1975. C.S. Capogreco, Ferramonti, La vita e gli uomini del più grande campo di internamento fascista, 1940-1945, Giuntina, Firenze, 1993. A. Finkielkrant, L'ebreo immaginario, I. Eliak, Non ricordare, E. Wiesel, L'ebreo errante, I. Bashevis Singer, La famiglia Moscat, Tea 2, Milano, 1992. A. Levin, Una coppa di lacrime, Il saggiatore, Milano, 1993. Tema 3. Il diritto del più forte. Nella memoria della deportazione è ricordato con particolare dolore il momento nel quale le vecchie internate svelano alle nuove arrivate la fine atroce che hanno fatto i loro congiunti selezionati alla rampa di Auschwitz-Birkenau. Così succede anche a Dora Klein, che per fortuna non ha con sé dei parenti, anche se non per questo la crudele rivelazione non la scuote meno profondamente. Primo Levi, ne I sommersi e i salvati, esprime con efficacia questa situazione quando parla del risentimento che gli anziani del campo nutrivano per i nuovi, che avevano ancora addosso l'odore di casa. Da questo punto di vista il lager è una sorta di laboratorio sociale nel quale è possibile osservare i comportamenti umani e la loro psicologia quando vengono ad essere sottoposti ad una condizione estrema. È facile, ad esempio, che la costante pressione dei più forti induca le vittime a scaricare il peso delle sofferenze che subiscono sui più deboli, su quelli appena arrivati, ad esempio. In questo modo la piramide gerarchica del lager si consolida e finisce per rendere le vittime corresponsabili dei misfatti che vengono commessi dai carnefici. Approfondimenti. I meccanismi messi in luce dal lager, pur nella loro feroce estremizzazione, sono in qualche modo riconoscibili anche in altre strutture sociali, quali quelle presenti in una fabbrica, in un carcere, in un manicomio, in un quartiere suburbano. Indicazioni bibliografiche. M. Wieworka, Lo spazio, pagina 64.